Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.
Siete sempre all'ascolto di Radio Popolare. E queste canzoni che sta per prendere quota. Roberto Caselli in studio. Allora, sfumiamo sulla sigla di Buscaglione per presentare l'ospite della serata, Alessandro Sipolo. Ciao Alessandro, benvenuto.
Ciao Roberto, buonasera a tutti e tutte.
Allora, Alessandro forse non dovrebbe essere un nome che non vi dice niente, perché insomma è già passato alla radio più volte, insomma ha fatto anche un concertino qui all'auditorium, insomma un personaggio che è un amico di Radio Popolare sicuramente. E qui oggi, questa sera, parliamo con lui e parliamo in particolare della sua discografia, in particolare dell'ultimo album che è uscito non troppo tempo fa, giusto?
No, il 20 settembre del 24.
Il 24, quindi neanche un anno, insomma.
Eh no, esatto.
Per cui bene, bene, bene. Allora, una parafrasi in realtà di Dio, Patria e Famiglia, che diventa Dio, Matria, Vaniglia. Come ti è venuto in mente una roba del genere?
Guarda, quel titolo è anche una provocazione.
Beh, ovvio.
Il capovolgimento di uno slogan nazionalista che è tornato prepotentemente di moda, ai noi, mi viene da dire. Ah. E quindi Dio, scritto con l'apostrofo, Matria, che fa da contraltare all'idea della patria guerresca, e Vaniglia, che un termine che rimanda all'emisfero del piacere. Contrapposto proprio, esatto, contrapposto anche al dovere tradizionale, alle imposizioni sociali. E quindi mi è venuto, ti dirò, piuttosto istintivamente, perché stavo pensando di scrivere, come poi effettivamente è accaduto, un disco che provasse a parlare anche ironicamente di nazionalismo, e così è stato.
Beh, tu la dimensione politica nei tuoi dischi è presente fin dall'inizio, no?
Sì, è stato per me inevitabile, insomma, come dire, la politica è qualcosa che mi ha sempre appassionato, che in qualche modo ho sempre ritenuto di includere tra i doveri anche del cittadino, quindi...
Infatti tu fai lavoro sociale oltretutto, insomma.
Sì,
per cui
sì,
questa è una cosa fondamentale per dare credito un po' anche al modo di pensare, no? Cioè agire, non solo dire, ma fare. Che è una cosa importante.
Beh sì, diciamo che ho cercato di farlo e di vivere il mio attivismo con e anche senza la chitarra in mano. Ecco.
Senti, come comincia la tua storia musicale?
La mia storia musicale è piuttosto strampalata e anche abbastanza tardiva. Diciamo che le prime cose, veramente le primissime cose che ho fatto in pubblico, vincendo una timidezza che per me era proprio fortissima e anche in un certo senso invalidante, sono state per l'Ampi, per la sezione dell'Ampi del paesino da cui vengo. C'era bisogno di un ragazzo che potesse movimentare un po' le celebrazioni del 25 aprile, del 27 gennaio, e quindi insomma con alcuni amici abbiamo deciso di mettere in piedi una piccola esperienza in cui cantavamo canti della resistenza e poi magari aggiungevamo qualcosa di nostro, e così sono stati i miei esordi. Poi per me, musicalmente parlando e non solo, è stato proprio il momento fondamentale, è stato l'anno che ho vissuto in Perù per il servizio civile, da quell'anno sono tornato con un disco scritto.
Ah, addirittura, e, che è il primo disco tuo.
Che è Eppure bisogna andare.
Eppure bisogna andare,
infatti.
Certo. Quindi scritto in Perù.
Quasi interamente in Perù, sì. Alcune canzoni venivano appunto dall'esperienza precedente, anche se era un'esperienza estremamente amatoriale. Poi però la maggior parte delle cose le avevo scritte in Perù. E quindi poi, sai, a volte capita che la distanza anche dagli affetti, da casa, forse anche in un certo senso dal giudizio delle persone a cui tieni, ecco, questa distanza a volte ti libera, e per me è stato così. Quindi ho veramente, in pochi giorni, ho vinto quella timidezza estrema, ho cominciato a esibirmi un po' strimpellando sui palchi di Arequipa, che era la città dove ho vissuto nel sud del Perù, e insomma poi da lì, quando sono tornato, ho poi registrato il primo disco.
Ma la chitarra quando è che hai imparato a suonare?
Allora, io non posso dire di essere un chitarrista, però diciamo che quello che so, quel poco che so, l'ho imparato proprio lì, perché frequentavo un centro culturale che si chiama Tambo de Bronze, e che era pieno di artisti, di musicisti. Ho preso le mie lezioni di chitarra e di charango, questo strumento
grande,
stupendo.
Ma sì.
E quindi poi è stato lì anche che ho cominciato a riuscire ad esibirmi con banale chitarra voce, ecco, che prima non ero in grado di fare.
Bene, bene, allora gli esordi sono passati un bel po' di anni ormai.
Beh, sì.
E siamo arrivati a questo disco nuovo. Allora io direi intanto di far conoscere qualcosa del disco nuovo.
Certo.
Che magari si può cominciare con il pezzo di apertura, che si chiama Vaniglia, e che è anche parte del titolo, insomma, dell'album stesso, no?
Certo che sì, tra l'altro in qualche modo anche questo legato all'America Latina, perché è nato a seguito di un viaggio in Messico, dove sono andato a trovare un carissimo amico che faceva il pittore lì, e scoprendo appunto che la vaniglia origina in quel paese e che in diverse tradizioni rimanda proprio all'idea di desiderio e di piacere. E quindi magari comincio da quella.
Dai, allora, Alessandro Sipolo dal vivo qui a Radio Popolare. Vaniglia, vai!
E sì che ci ho provato a rimanere serio, saldo di fronte all'onda di questo desiderio. E sì che ci ho provato a rimanere sano, con il vestito buono per non sembrare strano. Però chiamava forte la voce della selva e la sua lingua dolce non mi lasciava tregua. E poi fischiava forte il vento a Gibilterra, dove l'oceano lecca le cosce della terra. Musica, musica, senti che cuore in festa, sanguina gode trema davanti alla foresta. E sì che ci ho provato ad essere adeguato, a performare al meglio per non restare indietro. E sì che ci ho provato a dirmi che è normale elaborare il lutto, a rendersi al reale. Però io non ci riesco, non ci sono mai riuscito a rendermi diverso da quel bambino schivo che fugge in mezzo al grano per piangere da solo, per una bimba andata, per uno stormo in volo. Musica, musica, senti che cuore in festa, sanguina gode trema davanti alla foresta. Musica, musica, senti che cuore in festa, sanguina gode trema davanti alla foresta. Musica, musica, senti che cuore in festa, sanguina gode trema davanti alla foresta. Musica, musica, che nessuno ci piglia sotto a due labbra grandi che sanno di vaniglia. Ah, ah, ah.
E questa era Vaniglia, Alessandro Sipolo dal vivo qui a Radio Popolare. Bene, bene Alessandro. Allora, senti un po', il modo di scrivere una canzone ovviamente dipende anche un po' dagli ascolti che tu hai fatto da ragazzo, insomma nella tua crescita in qualche modo. C'è sempre stato il mondo cantautorale ad influenzarti, oppure c'è stato, cioè tu sei una generazione anche da rock, insomma, tutto sommato, no? Per cui che importanza ha avuto per te il rock, che partenza invece ha mantenuto la canzone d'autore?
Ma devo dirti che da un punto di vista degli ascolti, ovviamente anch'io ho avuto stagioni diverse, però partendo senza dubbio da un grandissimo amore durante l'adolescenza per alcuni cantautori. Magari prima quelli più noti, poi altri che mi sono arrivati lungo il cammino, quindi penso a autori come Claudio Lolli, come Ivan Della Mea, come Piero Ciampi, oltre ovviamente a grandi riferimenti come Guccini, De Gregori, De André,
insomma tutto altri. Il mondo classico cantautorale.
Esatto, questo è stato per me determinante soprattutto durante l'adolescenza, e poi piano piano anche grazie ai musicisti che mi hanno accompagnato lungo gli anni, ho aperto gli ascolti anche ad altro. L'esperienza sudamericana mi ha poi portato ad ascoltare, ad amare generi e gruppi che non ho più abbandonato, no? Se penso a delle band che magari qui non sono conosciutissime, ma che in America Latina sono delle istituzioni, soprattutto, non so, Chico Trujillo, Macha, il Blocco Depressivo, tutta una serie di generi, Hector Lavoe, che magari dietro a un'apparenza estremamente festosa nascondono poi questi testi di estrema malinconia, che ho sempre amato tantissimo.
Quindi c'è questa vena malinconica nella tua produzione?
Ma sì, penso di sì, magari unita, sempre unita anche alla voglia di divertirsi, però credo che quell'impronta derivata anche da un certo tipo di
ascolto. Un printing proprio.
Esattamente, probabilmente rimane, riemerge spesso, sì.
Va bene, senti, allora facciamo una piccola storia, no? Partiamo dall'inizio, appunto. Eppur bisogna andare, dunque, anno?
Eppur bisogna andare 2013.
2013. Sì, sì. Quindi sono già passati 12 anni, insomma.
Esattamente, questo è stato il mio esordio, che ha avuto la fortuna d'avere come grande saggio dietro quella produzione,
certo.
Giorgio Cordini.
Il grande Cordini, chitarrista di De André.
Esattamente.
No? Lo conosciamo soprattutto per questo.
Sì,
anche se poi ha un repertorio suo.
Ha un repertorio suo, a quell'epoca viveva proprio nel paesino da cui provengo io, in Franciacorta, a Provaglio d'Iseo, viveva lì. E ci siamo conosciuti in maniera piuttosto casuale, gli avevo fatto sentire alcune cose registrate in maniera molto rustica, però a lui erano piaciute tantissimo, e lui ha avuto poi la generosità di accompagnare me e i primi musicisti che mi accompagnavano in sala di registrazione. Per noi che veramente eravamo piuttosto sgangherati, io non avevo mai messo piede in assoluto in uno studio di registrazione, e quindi poi Giorgio ci ha presi sotto la sua ala e ci ha fatto realizzare questo primo disco.
Tra l'altro ben due, no? Sono prodotti
successivo. Poi in quello successivo abbiamo cominciato a strutturare un po' il progetto, e in quello successivo sono entrati tutta una serie di persone, di grandi nomi della musica, Tachetto Goara in regia e poi, non so, Ella De Bandini alla batteria, giusto per citarne uno. E, insomma, è stata quella seconda esperienza, quella di Eresie, che abbiamo registrato alle Officine Meccaniche da Pagani.
Da Mauro Pagani.
È stata per me un'esperienza di grande crescita, quindi dal primo disco, che era un disco figlio della spontaneità, ma ancora, insomma, piuttosto ruvido, posso dire che con Eresie abbiamo cominciato a fare le cose in maniera un po' più seria.
Va bene, ma andiamo così in ordine. Qui c'è un pezzo che si chiama Time for Living, che è un titolo inglese, ovviamente.
Sì.
Come mai una scelta di questo tipo?
Ma mi piaceva in quel disco, e poi è sempre stato così, dare un certo ordine anche di senso alle tracce, no? E quindi tempo d'andarsene, perché effettivamente quella era stata anche la mia esperienza. Quel disco in qualche modo apre una parentesi che è quella dall'uscita anche abbastanza arrabbiata dall'Italia, per poi sviluppare un discorso che si chiude con il ritorno, con il rientro, e questo è anche il motivo per cui avevo scelto quel brano per l'inizio del disco.
Insomma, qui stiamo risentendo Vaniglia. Vabbè, sentiamo per un attimo il tempo giusto per cambiare il pezzo.
Certo che sì.
Sì che ci ho provato a rimanere sano con il vestito buono per non sembrare strano, però chiamava forte la voce della selva e la sua lingua dolce lasciava tregua e poi fischiava forte il vento a Gibilterra, dove l'oceano lecca le cosce della terra. Le mie brave, perché mi guardi e ridi, perso nel fondo di un bel castello, mi scopri a pugni chiusi, non lascerò che sia il mio volto a ricordarmi quanto è amaro il gusto dell'amarti. Puttana patria, questo mio andare, ultimo dei tuoi parti. Rolling, 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 will go my life, has come the time for living. Walking, 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 will go my mind, has come the time for moving. Che scuote i tuoi pensieri quando arriva il tempo livido dei resoconti, come il sapore dell'inutile mischiato a una routine che si divora i giorni. Sarà la libertà di perderti e donarmi un'altra volta il gusto dell'amarti. Povera patria del mio restare, tu non sai più che farci. Come the time for living. Walking, 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 will go my mind. Has come the time for moving. Specchio, specchio delle mie brame, non so se ancora ridi. Steso sul fondo del mio cassetto, vuoto di facce miti. Fuori da te c'è un'altra vita, un'altra strada, un'altra bocca buona a consolarmi. Lontano da una terra vara, nuove fantasie impreviste, pronte a innamorarmi. Time for me.
E questo era Time for Living, è un ritmo strano per essere stato concepito nel Sud America, è quasi un ritmo country.
Beh, è un country a tutti gli effetti. Sì, 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 ma sai, poi già dal primo disco, che ti dicevo, anche con tutta la sua ingenuità, però è emersa da subito la voglia di spaziare tra i generi, quindi non solo di ibridarli, a me è sempre piaciuto proprio alternarli, proprio perché sono un ascoltatore che si annoia molto facilmente negli ascolti troppo omogenei, e quindi poi fin dal primo disco è stato così, ed è in qualche modo una cifra che ho mantenuto sempre, e ancora oggi mi diverto quando penso a un disco, mi divento proprio anche a pensare a diversi generi per diverse canzoni.
Senti, colgo l'occasione per, visto che è un pezzo dall'incedere country, no? Tu sei più come dire influenzato dalla Francia o dall'America, visto che il mondo, quindi il cantautorale di casa nostra, si divide tra queste due influenze?
Direi non particolarmente né dalla Francia né dall'America, ma tra le due certamente più dalla Francia. Ecco, sicuramente sì, non sono mai stato...
Cioè la tematica come dire interiore è più presente.
Sì, mi hanno affascinato di più. Poi fermo restando che alcuni autori della musica anglosassone più in generale mi sono piaciuti tantissimo, però non è sicuramente la mia prima fonte di ispirazione. Molto più recentemente, per esempio, sono rimasto molto affascinato dalle cose che ha fatto Eddie Vedder, più che altro da solista, oltre alle cose meravigliose fatte con i Pearl Jam,
ovviamente.
E allora in quel caso sì, però ecco, non sono tra i miei primi ascolti.
Senti, andiamo avanti, allora arriviamo ad Eresia. Eresia è il secondo album, 2000.
Eresia del 2015.
Due anni dopo.
Esatto, è uscito due anni dopo e quindi sempre con Giorgio, però in questo caso affiancato soprattutto dalla sapienza di Tachetto Goara, Officine Meccaniche, tanti musicisti in più, e questo è stato un altro concept di fatto, proprio l'idea dell'eresia intesa anche etimologicamente, quindi l'idea della scelta disobbediente, però cercando di andare a delineare alcuni ritratti di persone che hanno disobbedito in maniera consapevole, perché l'abbiamo imparato anche molto recentemente che la disobbedienza fine a se stessa può essere anche semplicemente irresponsabilità, no? Mentre invece la disobbedienza consapevole a favore della collettività è una cosa diversa. In questo senso sì, gli eretici di diversi periodi storici, anche da Arnaldo da Brescia fino a Pier Giorgio Welby.
Già, comunque rogo in qualche modo. Insomma.
Esattamente, c'è sicuramente una vena anticlericale ha contraddistinto questo disco.
Senti, questo Comuniao Libersao.
Ecco appunto.
A cosa si riferisce?
E quello è, a proposito di politica e anche di satira, quello è un brano che io considero a tutti gli effetti un brano satirico, e quindi pensando alla grande stagione del Celeste, alla demolizione della sanità pubblica in Lombardia e a tutte le cose che purtroppo ancora oggi paghiamo sulla nostra pelle, ho scritto questa canzone che è una parodia a tutti gli effetti di quella stagione politica, e si chiama appunto Comuniao Liberasao, con evidenti riferimenti.
Ovviamente. Dai, andiamo a sentircela.
Sabbia fina, del tesoro in cantina, di animali strani, formiconi e pesce cani. Si riparano ombrelli
si affilano coltelli, costruiscono castelli, tanto gelli tra i capelli, con la mazza che avanza, sotto la pancia e la finanza. Un crocifisso per ombrellone e per cuscino la 24 ore e la particola con un pelo di caviale, sei sempre fantastica come un gnao. De sabbia fina, dei registi in cabina, della sanità, e tra la lero e tra la la. Sacudisce il picciotto e soffietta al diritto, sentinelle in piedi e amichetti in ginocchio, e siamo tutti d'accordo che se paghi me lo scordo. Noi che siamo agnelli, gettati in mezzo ai lupi, e i tempi sono cupi, se son cupi. Non si può dire nemmeno che sarò proprio figlio, o pregarò bianco negli di tornare in balena. E come un gnao mi berassavo, come un gnao mi berassavo, come un gnao mi berassavo, come un gnao mi berassavo.
Comugnao liberassao. Vabbè, insomma. Allora. È un pezzo ovviamente ironico, satirico, è evidente, ci sta. E la satira continua e a volte diventa addirittura denuncia, insomma, no? Come nel caso del prossimo album che andiamo a vedere, che è un altro equilibrio, dove tu sei in una posizione verticale ma capovolta.
Sì, quella è una foto qui a cui tengo tanto, perché è la foto che sta in copertina, è una foto del 67, quello è mio padre, che fa una verticale sulle mani, sulla vetta di una montagna sconosciuta. Lui aveva imparato le arti circensi da bambino da un girovago che girava nelle campagne mantovane dove lui è cresciuto. E quella fotografia per me è emblematica, perché lui è vestito della festa, è in gita di quinta superiore.
A una certa altitudine, oltretutto.
Esattamente, e mi è sempre piaciuto fin da bambino il contrasto di questa fotografia tra la serietà del vestiario e la bellezza di questo gesto circense, no? In fondo racchiude in qualche modo le due anime di mio padre, l'estrema serietà e l'estrema giocosità, e in un certo senso, insomma, mi vedo riflesso in questa doppia appartenenza. E quindi un altro equilibrio è proprio un disco dedicato all'esistenza in bilico e alla ricerca di equilibri un po' diversi da quelli consueti. E è un disco a cui tengo tanto, perché in un certo senso lo considero il mio primo disco maturo. E all'interno di quel disco ci sono una serie di storie, del resto io, insomma, mi ritengo più che altro un cantastorie, ecco. E mi piace raccogliere storie, fare interviste che poi diventano canzoni, e in quel disco ci sono tante storie a cui sono davvero molto molto legato.
Ecco, ce n'è una in particolare con un titolo francese, no? Tirailleur,
esattamente,
che significa tiratori,
esattamente.
Vuoi spiegarci?
Questa è una storia di cui avevo sentito parlare lavorando da tempo con molte persone africane, e poi però, grazie a un viaggio fatto con il mio fraterno amico, nonché chitarrista, Omar Gazouli, ce ne siamo andati in Senegal. Partendo da Dakar abbiamo scoperto questa piazza, proprio Place de Tirailleurs, che ha la particolarità di avere una statua dove un militare bianco tiene a braccetto un militare nero in una posizione equivoca che sembra quasi lo possa spingere avanti. E quindi effettivamente i tirailleurs erano giovani, non solo senegalesi ma dell'Africa occidentale, che venivano razziati dall'esercito francese, addestrati alla bella e meglio per diventare poi carne da macello in prima linea, perché i corpi dei colonizzati ovviamente valevano molto meno di quelli dei colonizzatori. E allora, anche grazie alla collaborazione con un meraviglioso musicista bergamasco senegalese, Dudu Kouaté, insomma, abbiamo messo in piedi questo pezzo, che è un pezzo che a me piace portare in giro anche come strumento di memoria, e si chiama proprio così, Tirailleurs.
Che ritorna, profezia che si conferma, come il livido che pulsa sotto i sassi di Gorè, come il sangue, sangue amaro che ha versato su di te, come il peso che t'affonda sotto l'onda che ritorna. Oh, tira io. Umano d'Africa, rastrellato per la pratica, ma sotto barricata per le libertà europee. Ed è carne, carne negra, data in pasto alle trincee, e di nuovo in pasto all'onda, la razza che si conferma. Oh, tira io.
Tirailleurs è il pezzo che abbiamo appena ascoltato da un altro equilibrio, appunto il terzo album di Alessandro Sipolo, che è qui con noi a Radio Popolare, che sta adesso imbracciando una chitarra per farci sentire qualcosa dal vivo. Dai, senti un po', tu quando fai i tuoi concerti, mm-hmm. quando devi preparare la scaletta, insomma, sei imbarazzato da che pezzi scegliere, oppure fai le cose che ti piacciono di più, immagino?
Sì, da un lato cerco sempre di variare alcuni dettagli anche a seconda del luogo in cui mi trovo, o anche semplicemente dello stato d'animo che attraverso, però devo dirti, non è mai stata una scelta problematica, perché poi ci sono alcune canzoni che anche, insomma, nel mio pubblico, che non è così tanto vasto, però sono canzoni che mi sento di dover fare
certo.
e che faccio volentieri,
sempre così.
Perché sono quelle che magari vengono cantate di più ed altre che magari arrivano come qualcosa di inaspettato e che costituiscono proprio le variazioni, ecco.
Dai, cosa ci fai?
Ma guarda, siccome ti accennavo a quella fotografia che poi ha generato l'intero disco, ti farei sentire quella. Un altro equilibrio
allora. Alessandro Sipolo.
Mio padre che cammina sulle mani, acrobata su un pavimento nero, ed io che ho amato sempre i suoi contrari, applaudo coi due piedi contro il cielo, e piego un po' la testa per vedere il segno capovolto di un sorriso. Sarà che siamo tutti e due giullari, sarà che non l'abbiamo mai deciso. Cerco un'altra volta un equilibrio vero tra l'incubo e il pensiero, tra me e tutto ciò che mi devasta. Cerco un'altra volta quell'equilibrio strano tra la salita e il vino, tra il sogno e tutto ciò che non mi basta. E adesso che si parla un po' di te, adesso che non trovi le parole, e adesso che proviamo a non scappare, adesso che mi guardi e porti il sole, sarà che tu sei brava a immaginare il segno capovolto di un sorriso, sarà che siamo identici e contrari, sarà che non l'abbiamo mai deciso. Cerco un'altra volta un equilibrio vero tra l'incubo e il pensiero, tra me e tutto ciò che mi devasta. Cerco un'altra volta quell'equilibrio strano tra la salita e il vino, tra il sogno e tutto ciò che non mi basta.
Molto bella Alessandro, un altro equilibrio, complimenti.
Grazie.
Senti, ma il tuo papà come ha reagito a questa canzone? È interessante.
E beh, anche in quello è stato ambivalente, perché effettivamente mio padre è una persona estremamente schiva, che detesta l'attenzione degli altri, e quindi da un lato, insomma,
beh, però c'è anche orgoglio, dai.
Certo, da un lato ha provato un certo imbarazzo, dall'altro ha provato un grande orgoglio, anche perché poi, insomma, quella fotografia e questa canzone legata per la fotografia è una fotografia a cui tiene tantissimo, e quindi credo che sia,
hai colto nel centro.
Esattamente.
Bene, no, credo che sia veramente una cosa bella sentire il proprio figlio che, insomma, è un gesto di grande affetto e di grande stima.
Certo, sì.
Va bene, dai, abbiamo ancora una ventina di minuti e ci possiamo concentrare sull'ultimo disco.
Grazie.
Allora, Diomatria Vaniglia. Abbiamo detto che è una specie di concept album, giusto?
Sì.
Come del resto anche gli altri.
Anche gli altri, sì.
In qualche modo.
Senza necessariamente, come dire, sviluppare proprio un racconto di brano in brano, però mi è sempre piaciuto e anche venuto molto spontaneo scrivere intorno a un concetto che possa costituire il filo rosso che lega i brani.
Comune, certo.
Esattamente, quindi Dio, Matria, Vaniglia, il tema di fondo è il nazionalismo e poi però dentro questa cornice si sviluppano anche concetti molto diversi tra loro.
Senti, ascoltiamoci un altro pezzo. Abbiamo sentito Vaniglia prima.
Io ti farei sentire, se
dai,
ti va,
sì,
una canzone che ha avuto l'onore di ospitare quello che oggi è un grande amico, che è Lorenzo Monguzzi.
Certo.
Ed è una canzone a cui tengo molto, che si chiama Signor Padrone, perché richiama ovviamente un antico canto del lavoro e che ho scritto proprio osservando gli scioperi di rider, ciclofattorini dall'estremo nord all'estremo sud d'Italia, che rivendicavano i loro diritti, insomma, dopo essere balzati all'onore delle cronache durante la pandemia. Ecco, però ci siamo anche accorti che hanno svolto un ruolo fondamentale pur avendo dei contratti veramente neoschiavistici. E quindi ecco, questa canzone traccia un parallelismo tra le rivendicazioni dei campi di 100 anni fa e quelle di oggi dei rider.
C'è l'altro, la voce di Lorenzo, mi pare, no? Anche.
Sì, infatti in questa canzone duettiamo proprio.
Infatti. Allora, Signor Padrone, vai.
Saluteremo il Signor Padrone per il male che ci ha fatto, che ci ha sempre derubato fino all'ultimo denaro.
Dice che la società è liquida, che te lo dico a fare. Scegli un trampolino, l'acqua non sarà limpida, ma si impara a nuotare. Dice che la società è liquida, che te lo dico a fare. Vince chi ha la pelle più viscida, sei pronto a sgomitare. Molto solido però il suo capitale, molto solida la sua idea di potere, molto nitida la voce del padrone.
Pausa, pausa, passo lento, senza tempo al tracciamento, resto ancora un po' con le braccia incrociate. In questa piazza d'estate si canterà una canzone
al signor padrone.
Andare, pedalare, consegnare. Cosa vuol dire padrone? Non c'è più un padrone. Sei autonomo, no?
Dice che la società è liquida, che te lo dico a fare. Corri per scalare la classifica del premio al personale. Dice che la società è liquida, che te lo dico a fare. Scegli il concorrente con la schiena più livida, sei pronto a bastonare.
Molto solido però il suo capitale,
molto solida la sua idea di potere,
molto nitida la voce del padrone.
Pausa, pausa, passo lento, senza tempo il tracciamento, resto ancora un po' con le braccia incrociate. In questa piazza d'estate si canterà una canzone. Pausa, pausa, passo lento, senza tempo al tracciamento, resto ancora un po' con le braccia incrociate. In questa piazza d'estate si canterà una canzone
al signor padrone.
Saluteremo il signor padrone per il male che ci ha fatto, che ci ha sempre fino all'ultimo denaro.
Beh, interessante riprendere un po' la tradizione e poi giocarci sopra e lavorarla in qualche modo.
Beh, no? Sì, da tempo avevo così lo sfizio di scrivere un pezzo reggae, che era un genere, a proposito dell'alternanza di generi, no? Era un genere che non avevo mai utilizzato. E quindi poi in questo caso proprio mi è venuto spontaneo farlo e quindi insomma partendo da un vecchio canto del lavoro e insomma provare a riattualizzarlo non solo attraverso i contenuti ma anche attraverso questa forma reggae.
Certo. Senti, tu hai vinto anche qualche premio insomma qua e là, hai partecipato al Tenco...
Ma sì, diciamo
insomma,
che...
hai fatto un po' di cose. No, ma tutto questo per dire che poi hai fatto una cosa molto interessante in Francia addirittura, no? Mm-hmm. Dove ti sei presentato anche come dire, con i nostri scrittori, insomma, no?
Ma che, sì, allora...
Harry De Luca, insomma.
Lì mi è capitato di finire in una rassegna tramite anche lì delle occasioni abbastanza rocambolesche, però insomma un organizzatore concerti italiano che viveva e credo viva ancora a Dijon, insomma mi ha inserito poi nel palinsesto di questo Italiart, che è un festival della cultura italiana a Parigi, e quindi lì poi c'era presente Bobo Rondelli e c'era poi in cartellone anche Harry De Luca.
L'hai conosciuto Harry?
No, perché eravamo in giorni diversi. Sarebbe stato molto bello incrociarlo.
Sì.
Bobo Rondelli invece, che per me uno dei cantautori italiani che stimo di più tra i viventi, ecco, con lui ho avuto modo anche proprio di passare del tempo, di condividere un palco, di fare un lungo viaggio da Livorno fin verso insomma la provincia di Grosseto. Davvero Bobo Rondelli è un personaggio che è straordinario sul palco, però è ancora più straordinario diciamo
nella vita,
perché è un cabarettista nato.
Va bene. Senti, Matria, cosa ci racconti?
Beh, appunto...
Ci sono dei musicisti interessanti. Che sono...
Sì, allora, esatto, se in Signor Padrone la collaborazione era col grande Lorenzo Monguzzi dei Mercanti di Liquori, in Matria c'è Finaz della Banda Bardò, che per me è stato appunto un altro gruppo di grande riferimento, ecco, soprattutto insomma dai 20 anni in poi. E poi ho avuto la fortuna di diventare proprio loro amico, di aprire loro moltissimi concerti e di conoscere molto bene sia Ale Finaz che Enrico, che purtroppo
non c'è più,
è una persone straordinarie. Ho sempre adorato di loro la capacità dopo veramente migliaia di concerti, perché sono tra le band che hanno più concerti all'attivo, la capacità di conservare proprio un'amicizia, una goliardia e anche una stima reciproca altissima. E in Matria c'è la chitarra di Finaz e poi Matria mi rimanda sempre a un incontro importante che per me è stato molto importante, quello con Michela Murgia, che è una persona che ha rivitalizzato questo termine, no? Lei lo usava molto spesso nei suoi discorsi per indicare proprio la possibilità di una collettività diversa, no? Opposta a quella del filo spinato, opposta alla collettività impaurita e difensiva. Matria dà proprio l'idea di una comunità permeabile. E quindi,
una patria allargata,
esattamente, di una patria dai confini permeabili. E quindi questa canzone, che poi in realtà è una canzone che è una canzone d'amore, perché è una canzone dedicata esplicitamente alla mia compagna, però ecco, concettualmente è una canzone che è sicuramente figlia delle tante chiacchierate con Michela Murgia.
Eccola qua.
L'idea della fragilità. Che bella bocca che hai per raccontarti meglio e allontanare la fine come Shahrazad. E per baciarmi sul collo
un altro sbaglio e sussurrare piano, capita, tu sei madria, la fine dell'esilio, tu sei madria, terra per me, terra per me.
Matria, Alessandro Sipolo, sempre dall'album Dio Matria Vaniglia. Difficile da ogni tanto. Sì, perché ti viene da riprendere il Dio Padre Famiglia. Poi certo. Naturalmente di stare attento, è tutt'altra
è
cosa. infatti. Senti, dai, hai tempo ancora per una canzone dal vivo.
Beh, allora, a Milano mi piace particolarmente suonare questa canzone che adesso ti propongo, che ho suonato anche qui all'Auditorium Demetrio Stratos, davanti alla figlia di queste due persone, Giovanni Pesce, Onorina Brambilla, nome di battaglia, Sandra Evisone.
Assolutamente.
Quindi due grandi partigiani di città, certo. Gappisti, un grande comandante e la sua compagna di una vita. E questa canzone ha questa particolarità, la suono volentieri alla fine di questa chiacchierata, per la quale ti ringrazio tantissimo.
Un piacere.
Perché di fatto questa è stata la canzone registrata proprio con un telefono che quando... è stata sentita da Giorgio Cordini nel lontano 2012.
Wow.
L'ha proprio convinto a fare poi
l'inizio di tutto,
quel pezzo di strada insieme, esattamente. E questa canzone è una canzone che io avevo scritto più o meno a 20 anni, dopo aver letto Senza Tregua, dopo aver visto un documentario su questa coppia straordinaria, ma che non avevo mai pubblicato perché in qualche modo non riuscivo a trovare una collocazione, no? Concettuale, e poi non riuscivo a trovare un vestito musicale che mi piacesse fino in fondo. E poi invece adesso, anche grazie alla collaborazione con questo musicista straordinario, fisarmonicista, che è Fausto Beccalossi, ho trovato la veste e poi ho trovato la cornice, perché in questo disco mi pareva che stesse davvero bene. E quindi questa canzone che ha ormai quasi 20 anni.
Ma quindi possiamo quasi definirla la prima canzone che hai fatto.
Diciamo che insieme a un'altra che è contenuta nel primo disco sono le prime due cose che ho scritto.
Gli esordi.
Esattamente.
Fantastico. Sì. Chiudiamo il cerchio, no?
Esatto, esatto.
E torniamo da capo.
Grazie.
Sandra che sale le scale, e dietro di lei solo l'eco dolcissima dei passi spesi a colmare il divario fra sé e la mia felicità. Fuori soltanto tempesta e fascio i rancori di una Milano livida. Sandra che bussa e compare, mi scardina il cuore, stanotte sarà soltanto mia. Domani arriverà l'alba a pretenderla indietro e a riaprirla ferita, e questa stanza ritornerà a collezionare le assenze perché, e poi sarà ancora guerriglia a noi come foglie aggrappate alla vita. A chi ci chiama banditi diremo va bene, se questo varrà a guadagnarsi una terra senza papi né duci né eroi, quattro mura per noi e una strada che mi porti dovunque tu vada. Sandra, potessi colmare i silenzi nei quali ho costretto la vita, inonderei del tuo nome ogni istante, ogni muro di questa città. E se ti chiamo compagna, stasera lo sai, non è solo politica. La lotta come l'amore, prima che passione, pretende da noi responsabilità. Sandra, regalami gli occhi per l'ultima volta, che l'alba è vicina e questo letto tra poco dovrà mendicare il profumo di te. Domani i porci fascisti dovranno tremare e guardarsi dalla mia gabbia, come ora trema la mano che cerca il tuo viso e si spinge più in là a guadagnarsi una terra senza papi né duci né eroi, quattro mura per noi e una strada che mi porti dovunque tu vada. Terra senza papi né duci né eroi, quattro mura per noi è una strada che mi porti dovunque tu vada, e dovunque tu andrai troverai queste mani a custodire il tuo nome ed il nostro domani.
Sandra Visone, bellissima canzone davvero, Alessandro, complimenti, qui dal vivo a Radio Popolare. Bene, siamo quasi davvero in chiusura, puoi raccontarci magari di qualche concerto che farai prossimamente, così
sì.
Sarà interessante, tieni conto che siamo in agosto, per cui...
Sì, adesso io mi prenderò una bella pausa in agosto e poi a settembre avrò un appuntamento in particolare, due appuntamenti in particolare ai quali tengo molto, perché costituiscono un po' la fine di questo anno pieno di concerti, di presentazione di Dio, Matria, Vaniglia. Quindi il 14 di settembre sarò a Torcello a Venezia, in un posto veramente sensazionale, e il 21 di settembre sarò in un circolo culturale che amo da morire in Franciacorta, che si chiama L'Alberodonte, e lì con la band al gran completo saluteremo questo disco per pensare poi a cose nuove.
Fantastico. Allora, siamo in chiusura davvero. Allora, grazie Alessandro Sipolo di averci raccontato un po' la tua storia musicale.
Grazie a te Roberto, grazie a tutti.
Ci vedremo presto a qualche tuo concerto. Arrivederci. Finisce
ciao.
Qui Canzoni, Roberto Caselli vi saluta. Ciao a tutti.
Guarda che c'è